Parole in effetto, qua germo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato e solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare e parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola. Potere alla parola, sì? Dai potere alla parola, tu. Potere alla parola, sì? E vai con potere alla parola nella casa.
E allora, ciao a tutti e a tutte, siete sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze in onde medie del 1359, dove trovate Radio Wombat e a quest'ora trovate la stampa rassegnata. Un saluto caloroso a tutti, tutte e tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, quelli abituali ma anche quelli che non ci dovessero conoscere. Questa della stampa rassegnata è una delle trasmissioni informative della nostra radio, qui si cerca di guardare un attimo i giornali, prendere un po' spunto dalle notizie di cronaca locale per fare dei ragionamenti e, quando ci è possibile e sempre con piacere, dare la parola a situazioni, protagonisti, personaggi, realtà, singoli che sul territorio e sulla nostra area metropolitana fanno conflitto e insomma tentano di aprire dei percorsi di trasformazione sociale. Che dire, siamo in un'altra settimana dove la pandemia resta al centro delle nostre preoccupazioni, se non proprio o non necessariamente le preoccupazioni di ognuno e ognuna di noi, quantomeno per quanto riguarda le cronache non si può fare a meno di incorniciare, incasellare tutto ciò che avviene all'interno di quello che è insomma la dinamica dei contagi che vanno crescendo e che preoccupano non tanto, o perlomeno non solo in quanto tali, ma in rapporto a quelle che sono le capacità ospedaliere, alle capacità del sistema sanitario di fargli fronte, e quindi insomma chiamano ovviamente in causa, come sempre abbiamo notato fin dall'inizio, non solo gli aspetti epidemiologici e il rischio per la salute legato alla malattia e alle caratteristiche del virus in quanto tale, ma tutto quello che ha a che vedere con la nostra organizzazione sociale. Organizzazione sociale che va mostrando falle sempre più evidenti e profonde, i nodi purtroppo delle politiche neoliberiste che ci colpiscono perlomeno nell'ultimo ventennio stanno venendo fortemente al pettine in maniera sempre più forte ed evidente, e su questi capitoli una delle, come dire, delle situazioni, delle realtà, delle istituzioni, volendo, che ne stanno pagando più il prezzo è ancora una volta la scuola. L'abbiamo detto molte volte anche per ragioni personali, visto che chi vi parla da questi microfoni è in modo anomalo ma comunque impegnato dal punto di vista lavorativo nel variegato universo della scuola, nel quale non lavorano solo gli insegnanti o il personale ATA o i maestri a seconda dei dei gradi, ma anche tutta una serie di figure nell'assistenza, nell'inclusione, nei progetti a cavallo tra scuola, lavoro, scuola, inserimento e quant'altro, insomma occupa o perlomeno una volta avrebbe occupato molte e molte persone a vario titolo. Ora, se le trasformazioni che stanno andando in pista e vengono caldeggiate e spinte da potentati veramente impressionanti vanno verso la direzione della didattica a distanza, forse sempre di più saranno gli attori o le attrici che si troveranno a recitare delle lezioncine davanti alle webcam, e sempre meno saranno insegnanti, operatori che in questi decenni si sono misurati con tante problematiche, diciamo più educative che non di mera trasmissione delle nozioni, anche se ovviamente il nozionismo è una delle tentazioni e dei vizi che la scuola italiana ha sempre purtroppo avuto e molte tentativi si sono fatti per il suo superamento, a volte con successo, a volte meno, ma certamente con la didattica a distanza, quella che per le scuole superiori è diventata nuovamente la croce da portare, il nozionismo non andrà certo a diminuire, ma in caso e al limite andrà ad aumentare. Questo, diciamo così, come cappello generale, per andare poi a leggere un articoletto preso dalla Nazione dell'8 novembre che va a commentare quello che è stato il presidio di priorità alla scuola organizzato per sabato 7, e appunto lo leggiamo da un articoletto della cronaca locale, un po' per fare onore alla nostra trasmissione che parte appunto dai giornali, un po' perché tutto sommato è una rendicontazione abbastanza onesta e sincera di quella che è stata la manifestazione. Scuola nel caos, scatta il presidio a oltranza. Ieri assemblea in piazza Santa Croce, da martedì sit-in permanente davanti alla regione. Basta con la didattica a distanza. La mattina in piazza con gli studenti in DAD, a seguire toccherà a prof e genitori. Un presidio permanente davanti alla regione per chiedere un incontro con la nuova giunta. Da martedì gli attivisti del comitato priorità alla scuola si alterneranno in via Cavour. La mattina gli studenti e il pomeriggio genitori, docenti e personale ATA. È la terza volta che scriviamo per chiedere un incontro, staremo lì finché il portone non si aprirà anche per noi, afferma Battagliera, una delle portavoci, la docente universitaria Costanza. Ieri un centinaio fra mamme e studenti si sono dati appuntamento in Santa Croce, sotto gli occhi severi di Dante Alighieri sono sventolati gli striscioni. La scuola deve tornare aperta. È l'ottava volta da maggio che scendiamo in piazza. Chiediamo che entro il 3 dicembre la regione faccia rientrare in classe gli alunni delle superiori, devono essere potenziati i trasporti, ci vogliono più tamponi e un tracciamento adeguato. I ragazzi hanno già perso un anno scolastico, non si può fare il bis. La DAD provoca danni psicofisici ai nostri figli, rimarca Costanza. Le mamme in piazza annuiscono. Mia figlia aveva iniziato il liceo con tanto entusiasmo, dice Viviana. Ora si è spenta. Chiediamo al nostro liceo di attivare quanto prima i laboratori di lingue. E Ginevra, prima liceo. Dovevamo fare 6 ore al giorno a scuola, invece ne facciamo 4 al PC. Il resto? Tutorial online. Non ci aspettavamo di vivere questo incubo. In piazza anche il dirigente dell'istituto Marco Polo, Ludovico Arte. Ma i docenti sono pochissimi. Per questo arriva una bacchettata all'insegnante Fabiana. Che amarezza. La sensazione è che i miei colleghi siano rassegnati. Ma la scuola è chiusa perché non si sono spese energie per tenerla aperta. La scuola è un luogo sicuro, concordano le insegnanti, le mamme preoccupate. Mio figlio non esce più di casa. E i ragazzi? Vogliamo tornare a scuola e non siamo OGM. All'iniziativa anche il deputato fiorentino Gabriele Toccafondi. Fondamentale che i ragazzi delle superiori possano tornare in aula. Ecco, non poteva mancare, diciamo, la segnalazione di un esponente della politica cittadina, di questo Gabriele Toccafondi, che poi in realtà, per chi era al presidio, e questa volta posso veramente dire che c'ero davvero, che ci fosse o non ci fosse questo Gabriele Toccafondi è del tutto irrilevante. Poteva essere tranquillamente il ragazzo senegalese che vendeva i fazzoletti e avrebbe avuto lo stesso rilievo per quanto riguarda la presenza e la partecipazione al presidio. Ovviamente chi vende i fazzoletti tira avanti e tira a campare, merita il nostro rispetto e la nostra solidarietà. Questi sciacalli della politica che passano per farsi riconoscere, e evidentemente è sempre più difficile visto che indossano anche la mascherina, invece di rispetto ne meritano ben poco, proprio perché insomma fanno parte, tra l'altro, di quel, non solo della casta, diciamola così con questo termine un po' populista, ma anche propriamente delle maggioranze che poi decidono e mettono mano alle casse, quantomeno quelle comunali. E questo gioco e questo rimpallo di responsabilità tra governo, comuni, regioni è una degli aspetti che sta più caratterizzando questi mesi di pandemia e che più ha mandato da una parte nel panico anche coloro che si trovano ad avere dei ruoli in qualche modo minimamente dirigenziali e di organizzazione, e poi è quello uno degli aspetti che sta veramente diventando più fastidioso e insopportabile alla gente e alle persone che in qualche modo si oppongono a tutto questo. L'articolo, come ho detto, ha riassunto direi in maniera abbastanza corretta, e salvo appunto questa sottolineatura della presenza di Toccafondi, ma d'altronde i giornali servono più a questo che ad altro, però ha riassunto effettivamente la giornata, e compreso questa minaccia, perché non è una minaccia, ma è il tentativo concreto da parte di priorità alla scuola di uscire il più possibile dalle reti virtuali nelle quali è nata, perché è un'organizzazione nazionale, ricordiamo anche questo, che comunque non è un dato irrilevante, con comitati locali in oltre 60 città d'Italia, che però è nata nei mesi del lockdown, quindi proprio in forma virtuale, e che delle chat, dei social e di questo tipo di socialità si è avvalsa fino a qui, e che sta tentando in qualche modo di fare un passettino in più, che è quello di una presenza permanente che dia continuità, stabilità, sedimenti una comunità che vuole riaprire le scuole, come dire, senza fretta, in maniera responsabile e non avventata. Lo vuole fare chiedendo che vengano prese le misure perché il rientro sia in sicurezza, quindi che ci siano le risorse giuste e equilibrate affinché si possa fare una politica di testing e tracing che fino ad oggi non è stata fatta e che appunto è saltata miseramente, che si metta mano con serietà al sistema dei trasporti, che sembra essere stato l'aspetto più critico del rientro a scuola da settembre. E quindi insomma la data del 3 dicembre, che è stata messa lì anche dalla regione toscana come data ipotetica per rimettere a verifica la possibilità di riaprire le scuole, è presa con una certa considerazione e attenzione. C'è da dire appunto che in tutto questo non si tratta solo di spuntare un mese più o un mese meno, ma di aprire un confronto permanente e duraturo su quello che vuole essere il futuro della scuola in termini di appunto di partecipazione, di peso e di equilibrio tra quelle che possono essere le potenzialità che esistono e che certamente insegnanti, operatori della scuola non negano essere presenti nell'uso dei dispositivi tecnologici. Con questo si intende un po' tutto, dalla mera utilizzazione degli hardware fino all'utilizzo di software anche di una certa complessità, ma che questo venga integrato dentro una scuola in presenza, dove i corpi non vengono rimossi e dove probabilmente uno degli aspetti più rilevanti che emergono è quello, oltre alla fisicità, o meglio, insieme alla fisicità, è proprio quello della decisione collettiva, che sembra uno degli aspetti che la mediatizzazione del rapporto tra le persone mette più in difficoltà e manda più in crisi. Quindi la riflessione che Priorità alla Scuola sta facendo intorno alla DAD non è di tipo né moralistico né a prioristico rispetto alle tecnologie, anzi direi che diversi tra gli operatori e tra i lavoratori della scuola che si riuniscono e partecipano a queste reti sono forse stati per certi aspetti anche a volte pionieristici nell'utilizzo degli strumenti informatici con le loro classi e nei progetti che hanno tentato di sviluppare dentro le scuole e con le loro classi. C'è invece la seria preoccupazione che la didattica a distanza possa diventare un comodo escamotage per licenziare, mettere a casa migliaia di lavoratori e lavoratrici della scuola in prospettiva e di distruggere quello che è il tessuto comunitario delle scuole superiori. Tessuto comunitario che mi sembra, e dai nostri microfoni comunque di radio antagonista e autogestita, vada sottolineato, è anche uno dei tessuti in cui si è conservata la permanenza di istanze critiche e anticapitaliste, come l'esperienza delle scuole se non occupate comunque autogestite e a rotazione, la sopravvivenza dei collettivi studenteschi che sono stati comunque negli anni e lungo i decenni luoghi se non proprio di riproduzione dei movimenti e delle organizzazioni anticapitaliste, però sempre un ambito e un settore della società nel quale portare degli elementi di critica sistemica anche radicale. E non credo che a questo tipo di riflessioni chi sta pensando alla DAD e alla distruzione della scuola in termini di comunità pensante non possa fare riferimento. Con questo direi che possiamo fare una prima pausa musicale per poi dare la parola sia alla Magnifica e anche ai lavoratori e alle lavoratrici del sociale che vanno a organizzare lo sciopero nazionale per il 13 di novembre. Musica!
Conseguenze. La gente sincera solo se conviene, ti fa un sorriso e ti lega il sedere. La gente maligna non sta più insieme, si isola e parte alla conquista del potere.
La gente, la gente, la gente, la gente,
la gente va ahí, la gente va allá.
La gente, la gente, la gente, la gente, la gente,
la gente va ahí, la gente va allá.
La gente polemica prende le parti, bravi fanno tutti i santi col culo degli altri. Fanno i filosofi, psicologi, cantanti, si sfidano a chi ha più cassetti di rimpianti.
La gente è fredda, non si emoziona, la gente ormai non si commuove, non perdona.
La gente è stanca, la gente se ne frega, la gente è invadente, la gente si avvelena. La gente guarda indifferente, guarda chi combatte, chi va avanti, chi va controcorrente. Fa l'eolo, cambia vento, gira la bandiera, si vende, non difende i posteri e l'ambiente.
La gente va via, o aspetta il suo messia, si lava la coscienza, padre nostro Ave Maria.
Non pensa niente, li scansi, abbandona come cani.
La gente,
Eccoci qua, sempre Radio Wombat, rientriamo in voce e siamo ancora noi della stampa rassegnata e diamo ora spazio ad un, chiamiamolo così, un SOS di solidarietà che arriva dal percorso transfemminista della Magnifica, la casa occupata delle donne. La ricorderete, ne abbiamo parlato, abbiamo in qualche modo, la nostra trasmissione era uscita proprio in concomitanza con il giorno dello sgombero, che è arrivato il 22 di settembre, giorno, diciamo, ancora non era ancora insediato il nuovo consiglio regionale. Il centro-sinistra aveva già vinto le elezioni quasi a mani basse, nonostante l'uso strumentale dell'argomento della grande paura della destra. Eppure non è mancato, come primo atto, diciamo così, lo sgombero di un'esperienza autogestita, occupata e transfemminista. A distanza insomma, di quello che è dal 22 di settembre, si lancia la campagna di solidarietà, chiaramente complicata in un momento come questo, dall'impossibilità di usare gli strumenti più tipici, più classici insomma, delle comunità resistenti, per cui i nostri pranzi, le nostre cene, i nostri concerti, i nostri spettacoli teatrali e quant'altro, che sono sempre stati anche il motore di un'economia autogestita e dal basso molto importante e fondamentale. Quindi la parola a loro per raccontarci appunto cosa è successo dal 22 di settembre ad oggi, come sta andando avanti questa esperienza collettiva e niente, e lanciare questo messaggio di solidarietà che ci sembra particolarmente importante e rilevante da sostenere e da far passare anche dai nostri microfoni. Compagne, compagni, compagno, a voi, la parola.
Il 18 settembre, come gruppo transfemminista queer di Firenze, abbiamo deciso di occupare lo stabile abbandonato della Regione Toscana, in via Lorenzo il Magnifico 100, dando vita alla Magnifica occupata Casa delle Donne Transfemminista Queer di Firenze. Le motivazioni che ci hanno spinto all'occupazione dell'edificio nascono dalla mancanza totale di spazi più sicuri per donne e identità LGBTQ+A, migranti e esclusi dalla società. Il lockdown ha esasperato le contraddizioni che viviamo ogni giorno, dove ci veniva imposto lo stare a casa anche nei casi in cui significasse restare chiuse con aguzzini, violenti, parenti omo-transfobici. Le decine di casi di femminicidi e attacchi a persone LGBTQIA+ durante la quarantena sono state una prova diretta di questo. Senza considerare la mancata attenzione a chi una casa non ce l'aveva, a chi si è ritrovato senza lavoro e tutele da un giorno all'altro. Così abbiamo deciso di entrare in una villa abbandonata di proprietà della Regione Toscana, uno spazio pubblico lasciato vuoto e venduto alla speculazione. Lo abbiamo così trasformato in un luogo collettivo di incontro, di creazione e di autodeterminazione. Il 22 settembre, il giorno dopo le elezioni regionali, come primo atto della nuova giunta PD, arrivano alla Magnifica un centinaio tra Digos, carabinieri, polizia, pompieri e municipale. Iniziano a prendere con l'accetta, ad accettate la porta, mentre in corso, proprio dentro la Magnifica, un'assemblea pubblica per uno sportello d'ascolto antiviolenza per donne e persone LGBTQIA+. Lo sgombero viene eseguito in modo coatto e violento, distruggendo lo spazio che faticosamente, ma con determinazione e gioia, era stato abitato e costruito da centinaia di persone accorse. In 4 giorni erano già attive un'aula studio, uno sportello d'ascolto antiviolenza in costruzione, una cucina comune, una sala per cineforum e uno spazio accogliente per tutte coloro che subiscono la violenza patriarcale. 14 persone che erano all'interno al momento dello sgombero sono state denunciate per occupazioni e 6 delle quali sono state colpite anche dal provvedimento fascista del foglio di via, una misura repressiva indegna in cui, su indicazione di questura e prefettura, le persone colpite devono andarsene dalla città entro 48 ore per 3 anni. Lo sgombero però non è stato lasciato fare in modo indisturbato, visto la presenza di centinaia e centinaia di persone solidali che hanno animato un presidio sostenendo le persone all'interno e sul tetto. A dimostrazione della necessità di questo spazio per contrastare la violenza sessista, razzista e omotransfobica che riecheggia intorno a noi, un corteo ha poi attraversato il centro, portando nelle strade la solidarietà e la rabbia di chi ogni giorno subisce queste stesse violenze. Queste stesse persone subiranno un processo, dovendo quindi sostenere gravose spese legali. Vista l'emergenza sanitaria, non è momentaneamente possibile organizzare eventi pubblici di autofinanziamento in supporto al nostro compagno denunciato e colpito dalle misure preventive. Chiamiamo la solidarietà di tutti coloro che vogliono, con i mezzi a disposizione, aiutare la raccolta fondi per le compagne della magnifica Casa delle Donne Transfemminista Queer. Conscio del momento difficile, soprattutto economicamente, che stiamo attraversando tutto insieme. Come puoi supportarci? Condividi e fai girare questa chiamata. Raccogliamo donazioni sul conto IBAN con bonifico IT90H36081051382738786873882, intestato a Mesiano Simone, causale supporta la magnifica, e su PayPal come simomes9400@gmail.com. Segui e rimani aggiornato sui nostri canali social. Invitiamo a una presenza fisica di solidarietà quando usciranno le date delle prime udienze contro il nostro compagno. Appena la situazione sanitaria ce lo permetterà, riprenderemo con eventi sociali, laboratori e con la creazione di spazi più sicuri per tutti itineranti per la città. La solidarietà è autodifesa transfemminista queer. Grazie a Stampa Rassegnata, Radio Wombat, e ci aggiorniamo presto. Ciao! Ciao ciao da tutta la magnifica Casa delle Donne Transfemminista Queer di Firenze.
Grazie quindi alla compagna della Magnifica per la lettura di questa lettera, di questo testo collettivo, rinviando sempre ancora una volta per tutte le informazioni che sono state date, compresa la lettura dell'IBAN che ovviamente può sfuggire, a guardare i social, cercare la Magnifica Casa Occupata delle Donne e arriverete insomma facilmente, guidati da qualunque motore di ricerca, ai siti e alle informazioni che cercate. Grazie ancora e lunga vita alla Magnifica, e cambiamo ora relativamente argomento.
E allora, Radio Wombat, la nostra stampa rassegnata, cominciamo la trasmissione di questa settimana proprio con una di quelle notizie che non abbiamo davvero nessuna speranza di trovare sui giornali locali, sui media mainstream, sulle cronache locali. Si parla dello sciopero nazionale dei lavoratori e delle lavoratrici del sociale, lanciato da una serie di organizzazioni del sindacalismo di base, da tempo raggruppate e in tentativo interessante e fertile di coordinamento e di confronto permanente, che si chiama Rete Nazionale degli Operatori Sociali. Questa rete, insomma, è giunta a una conclusione, si fa per dire una conclusione parziale, di una giornata di mobilitazione nazionale sui tanti temi che attraversano questo settore: problematiche legate alla sicurezza, problematiche legate ai contratti, problematiche anche specifiche di questa fase di pandemia globale che da marzo, insomma, vede i servizi educativi, assistenziali e non solo ridotti, limitati, ristretti, oltre che con un'esposizione a rischio contagio non da poco e che preoccupa lavoratori e lavoratrici. Questa giornata di mobilitazione nazionale viene raccolta anche a Firenze non solo dal sindacato di base USB, ma viene raccolta anche dall'assemblea autoconvocata dei lavoratori e delle lavoratrici del sociale. Siamo ai microfoni con loro per sapere dalla loro viva voce come si è costruita questa giornata sul nostro territorio, qual è stata la risposta dei lavoratori e delle lavoratrici in un momento così, se non impossibilitati, comunque certamente limitati e ristretti nelle possibilità di incontro, di svolgere assemblee, iniziative le più classiche che conosciamo e con le quali si sono costruiti e convocati scioperi o giornate di iniziativa. Per sapere un po' quello che succederà il venerdì 13, giorno in cui è fissato anche un presidio a Firenze, e per lanciarlo dai nostri microfoni, che ovviamente sono solidali con queste battaglie che vanno avanti da anni e che troveranno anche nello sciopero di venerdì un giorno di passaggio e di rafforzamento. Compagni e compagne, raccontateci un po' dall'interno quello che vivete nelle vostre scuole o nei vostri servizi e quella che è il senso di questa giornata di venerdì 13 di novembre.
Ciao a tutti, io sono Diego dell'assemblea autoconvocata delle lavoratrici e dei lavoratori del sociale di Firenze. E per noi lo sciopero del 13 novembre è importante ed è né un punto d'arrivo né un punto di partenza, ma la tappa di un percorso che abbiamo intrapreso da circa un annetto insieme ad altri gruppi, altri collettivi, altre assemblee sul territorio nazionale, che insieme a dei sindacati di base sono dentro questo percorso, appunto, che si chiama Rete Intersindacale Operatrici e Operatori Sociali. E per noi è importante perché questo sciopero è realmente nostro. Siamo noi che lo promuoviamo ed è indetto da alcuni sindacati di base, però siamo noi lavoratori direttamente, noi educatori, appunto questi gruppi che compongano su tutto il territorio questa rete. Non siamo accorpati questa volta a uno sciopero della scuola o del personale ATA, che certo sono dignitosi e sono importanti, però questa volta è uno sciopero degli educatori e delle educatrici, degli operatori sociali. Insomma, noi siamo dentro come Assemblea Fiorentina, siamo dentro a questo percorso e lo slogan del 13 sarà 100% salute, salario e dignità. E le tematiche che abbiamo affrontato nelle assemblee nazionali fanno parte dell'appello per questo sciopero. Noi chiediamo un percorso di reinternalizzazione dei servizi socioeducativi e sociosanitari per una gestione pubblica e non appaltata. Io scioperò per superare la frammentazione contrattuale e unificare in un unico contratto di categoria a livello del pubblico impiego, per avere il 100% della retribuzione anche in caso di sospensione, di rinnovazione dei servizi, in caso di didattica a distanza. Noi abbiamo dei contratti part-time ciclici verticali che ci impediscono di riscuotere 12 mesi l'anno. Noi per 9 mesi, quando attivo il servizio, lavoriamo. Quando il servizio, per esempio, scolastico viene sospeso, non riscuotiamo per 3 mesi e non possiamo, col tipo di contratto che abbiamo, non possiamo accedere alle ammortizzatori sociali. Questa è una grossa ingiustizia. Scioperiamo per essere riconosciuti una buona volta come attori importanti nella costruzione di progetti di autonomia e emancipazione personale e sociale, a partire dai soggetti più fragili. Noi stiamo con i soggetti più fragili, con i diversi, con i disabili, con gli anziani, con chi è emarginato, e la nostra figura non viene riconosciuta. Cioè, noi siamo attori importanti di processi di inclusione e di integrazione. Io penso che il mio lavoro, per me, è il lavoro più bello del mondo, ma penso che questa cosa la pensano anche molti colleghe o colleghi. Cioè, io sono contentissimo di fare questo lavoro, però noi non siamo riconosciuti, nonostante siamo professionisti, siamo qualificati, siamo da anni che lo facciamo, però nei percorsi poi non contiamo. Noi scopriamo anche per contare di più, per dare valore al nostro ruolo. Vogliamo con questo sciopero portare avanti una reale ricomposizione di categoria e unificazione delle figure professionali, a partire dal ruolo sociale e lavorativo che svolgiamo. E poi, soprattutto, anche per difendere il diritto alla salute e alla sicurezza nei servizi. E a Firenze, per esempio, il servizio scolastico, il servizio domiciliare, ma anche il prescuola, il post-scuola, i pulmini, sono iniziati da più di un mese, ma sono molti i dubbi e poche le certezze che sono arrivati dagli enti appaltanti o dai responsabili del servizio. Non abbiamo un protocollo, stiamo lavorando nel senso più assordante, c'è molta confusione e incertezza in un periodo che è complicato per tutto il paese. Con il Covid, ancora adesso non abbiamo nessun protocollo da seguire né indicazioni precise su come comportarci in caso di Covid. Non sappiamo che cosa sarà del nostro orario di lavoro e salario in caso di isolamento per la positività di alcuni bambini che seguiamo o che sono nell'asilo, sono collocati i nostri utenti. che succede in caso di quarantena fiduciaria, se è prevista o meno la malattia per le educatrici e gli educatori. Cioè lo sappiamo, ma è tutto incerto, tutto dipende magari se riesce a contattare il medico oppure no, se puoi svolgere e continuare a lavorare a distanza oppure no. Cioè non c'è un protocollo unitario, non c'è un'indicazione chiara, precisa, semplice su come comportarsi. Per esempio, per il servizio domiciliare, che succede se un lavoratore non può andare in famiglia a causa del Covid? Secondo noi, vista anche l'applicazione di procedure molto stringenti, molte volte è impossibile in vari contesti anche applicarle, quale sarà la responsabilità che può essere attribuita all'educatore se si verifica un contagio? Ci domandiamo anche come sta cambiando il ruolo dell'educatore nei vari servizi a causa dell'emergenza legata appunto alla pandemia. Abbiamo assistito a situazioni assurde, tipo il servizio di post-scuola fatto nell'ala Covid di una scuola elementare, quindi anche situazione molto pericolosa, e ti fa capire quanto non conti, non vieni considerato come lavoratore. Perché il post-scuola deve essere fatto nell'ala Covid? Non c'è un'altra soluzione? Basta trovare un'aula, nel senso, se fai post-scuola sai che c'è un'aula e non può essere sicuramente nell'ala Covid. Insomma, sono tanti i motivi dello sciopero, ed è per questo importante scendere in piazza, farci sentire. Certo, noi sappiamo benissimo che siamo lavoratori in appalto di servizi esternalizzati. Per questo uno dei motivi principali è chiedere l'internalizzazione, che siano gli enti o il MIUR per chi lavora a scuola, o l'ASL per chi lavora nei servizi sanitari, che si occupi di questo percorso, che ci assumono. Noi siamo lavoratori professionali e qualificati come gli altri. E niente, noi per tutti questi motivi saremo in piazza il venerdì 13 novembre alle 10:30 sotto la prefettura di Firenze, in via Cavour, e manterremo tutte le distanze di sicurezza e le misure per l'emergenza Covid. Grazie mille alla radio e alla trasmissione per darci lo spazio. Un saluto a tutte e tutti, ciao.
Grazie a Diego per questa sua, diciamo, ricostruzione, esposizione, racconto approfondito di quello che sarà lo sciopero di venerdì 13. E prima di chiudere la trasmissione di questa settimana, una notiziola che non stupisce, perché d'altronde questo è, come dire, terra di conquista. Si parla della Piana Fiorentina, una porzione dei nostri territori dell'area metropolitana fiorentina tutto sommato anche molto consistente, e non a caso fa sempre gola agli imprenditori, alla grande industria, che vanno appunto con il rinnovo della presidenza di Confindustria Toscana, che va in mano insieme a Confindustria Firenze a Maurizio Bigazzi, un noto imprenditore attivo sull'area metropolitana da molti anni, tant'è che è un ottantenne che dà il cambio a Alessio Ranaldo, il giovane pratese che ha deciso di rientrare in azienda e di concentrare i propri impegni e i propri sforzi sulla propria azienda di famiglia. Quindi c'è stato questo avvicendamento in Confindustria Toscana, avvicendamento che aveva visto Bigazzi prendere le redini di Confindustria Firenze quest'estate durante una seduta di Confindustria online, e quindi insomma si ritrova alle redini sia di Confindustria Toscana che di Confindustria Firenze. Non fa in tempo a ritrovarsi alle redini di Confindustria Toscana che si va a siglare questo protocollo abbastanza fumoso, che dice tutto e dice niente, ma che comunque ci sembra utile segnalare come notizia, tanto per mantenere l'attenzione sui nostri discorsi. Siglata tra Confindustria Firenze e i sindaci di Calenzano, Campi, La Strassigna, Sesto Fiorentino e Signa, una intesa sul per lo sviluppo e la realizzazione di investimenti nel territorio della piana, tra virgolette, della città metropolitana fiorentina. Primo atto di un percorso virtuoso di collaborazione pubblico-privato, l'intesa è stata promossa da Confindustria Firenze attraverso la sezione Fiorentina Nord e si promette di consolidare e favorire gli investimenti sul territorio della piana fiorentina. L'intesa, partendo dal protocollo per il consolidamento e l'attrazione degli investimenti esteri, firmato nel 2019 tra la Regione, Confindustria Toscana e la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, vuole rendere più efficace e mirata un'azione integrata. I firmatari del protocollo si propongono quindi di collaborare attivamente per il miglioramento dell'efficienza dei percorsi autorizzativi da parte degli enti preposti, lavorando quindi sulla semplificazione delle procedure. Questa, appunto, torna questa parola chiave della semplificazione delle procedure. Cosa questo voglia dire o come questo si traduce è tutto da vedere. Appunto, sappiamo per esempio che si sta parlando di una messa in opera della tranvia che va dal centro fiorentino fino a Bagnaripoli senza per esempio la valutazione di impatto ambientale, uno di quegli strumenti che dovrebbero o avrebbero dovuto servire una volta era così, diciamolo in questi termini, a valutare appunto l'impatto ambientale di un'opera. Si suppone che appunto le valutazioni di impatto ambientale siano cavilli burocratici, questo è il linguaggio e la terminologia dei padroni e dei costruttori, e quindi si vuole semplificare. Con semplificare si intende il fatto che non si valuta più, si mette in opera i cantieri e arrivederci e grazie. Questa è la semplificazione. Quindi attenzione quando si usano queste parole, perché si nasconde poi il veleno dello strapotere delle industrie e delle aziende che mettono in opera. Va avanti questo articoletto: aumentare la conoscenza del ruolo e delle potenzialità derivanti dalle imprese per i territori, soprattutto in tema di, attenzione, sostenibilità ambientale, economia circolare e welfare, ovvero valorizzando il ruolo delle imprese sui temi della sostenibilità e della coesione sociale. E infine, collaborare per la definizione di misure che favoriscano la mobilità delle persone e delle merci da, per e nel territorio. Come ho detto, appunto, questo protocollo dice tutto e dice niente, perché si va dalla sostenibilità ambientale all'economia circolare al welfare, alla valorizzazione delle imprese del territorio, alla coesione sociale e alla sostenibilità. Quindi, in sostanza, se fanno tutto bene non si capisce poi dove dovrebbe essere il guadagno e dove dovrebbero essere gli investimenti, l'attrazione e la valorizzazione del capitale. E invece forse il diavolo si annida nei dettagli, e in questo caso per esempio quest'ultima frase, dove si collabora e si cita la mobilità delle persone e delle merci, chissà a cosa si fa riferimento. Sappiamo bene che sulla piana fiorentina si dovrebbe o vorrebbero sviluppare il nuovo aeroporto, e chissà che un protocollo del genere un giorno non venga tirato fuori da Confindustria per dire ai sindaci dell'area metropolitana fiorentina zona nord che lo hanno firmato, compresi anche quelli di Campi, di Calenzano e Sesto, che sono stati protagonisti della battaglia fino a qui, facendo anche i ricorsi contro Toscana Aeroporti e il Masterplan, andandogli a dire: beh signori, ma noi abbiamo siglato un protocollo di intesa che favorisse la mobilità delle persone e delle merci, quindi l'aeroporto è proprio una infrastruttura per la mobilità che favorisce persone e merci. Sarà così? Non sarà così? I sindaci della piana hanno firmato pensando che dietro la parola mobilità si stesse parlando di tranvie o si stesse parlando di ciclabili, e invece Confindustria firma cercando di nascondere dietro la parola mobilità il nuovo aeroporto o altri progetti. Questo non è chiaro. come spesso avviene, ci sarà una contrattazione tra le parti, ma è bene insomma tenerlo presente, perché ogni volta che si parla in questi termini crediamo che sia importante guardare chi parla, e siccome sta parlando Confindustria Firenze, che dietro a questo protocollo ci sia la voglia di sviluppare progetti di sostenibilità ambientale, economia circolare e welfare, ne abbiamo sinceramente molti e molti dubbi. Anche questa notiziola l'abbiamo data, stiamo sempre attenti perché non c'è solo il Covid. E un saluto a tutte e a tutte voi, grazie per l'ascolto e per l'attenzione, e alla prossima settimana, ciao!